Una chiave di lettura.
Siamo dunque arrivati al momento della chiave di lettura per commentare fatti e attualità. Ieri 6 agosto il Giappone ha ricordato le vittime della bomba atomica. 62 anni fa alle 8:15 veniva sganciata su Hiroshima. Alcuni giorni dopo, il 9 agosto, bombardata anche Nagasaki. Finiva così la seconda guerra mondiale. Ma oggi, a più di 60 anni di distanza, come viene valutato questo gesto che aprì l'era del conflitto atomico? Risponde il diplomatico Giuseppe Panocchia, già ambasciatore italiano presso lo Stato di Israele. L'intervista è di Luca Collodi.
Nella stessa saggistica americana si è acceso un dibattito sull'utilizzo della bomba atomica di Hiroshima. Da una parte c'erano le ragioni militari, la salvaguardia dei loro ragazzi, altrimenti da impegnare in una logorante campagna contro il Giappone, e dall'altra c'è che col passare degli anni gli effetti di quella terribile giornata pesano ancora sulla storia dell'America.
Veniamo all'oggi. Recentemente Papa Benedetto XVI si è appellato contro il riarmo nucleare. Da Hiroshima ad oggi poco sembrerebbe in realtà cambiato.
Beh, io direi che il percorso ci è stato, senz'altro, perché si è arrivati alla firma di un trattato sulla non proliferazione atomica, che in qualche modo ha messo dei paletti allo sviluppo delle tecnologie nucleari a fini militari. Oggi io direi che più che a fronte di un riarmo nucleare, noi abbiamo grande attenzione e grande preoccupazione per quella che può essere una proliferazione nucleare derivante dalla diffusione di tecnologie e a volte anche di strumenti già avanzati che pervengano a persone che non hanno la responsabilità necessaria per gestirle. Non dobbiamo dimenticare che il nucleare, bene o male, ha permesso all'Europa di passare dalla guerra del 45 alla caduta del muro di Berlino, attraverso gravissime tensioni, ad arrivare sull'orlo di baratri, ma mai ad avere una guerra. Come lei ricorderà, si parlava dell'equilibrio del terrore, la dissuasione della minaccia nucleare, l'immagine di Hiroshima e Nagasaki che impediva di ricorrervi. Oggi il problema è che ci sono molti stati che hanno la capacità di dotarsi di questa tecnologia e non vi rinunciano. Ci sono dei gruppi organizzati che potrebbero acquisire delle capacità atomiche grazie a quello che è successo con il dissolversi degli arsenali sovietici, per esempio. E tutto questo è un motivo di grande preoccupazione. Le tensioni che sono aumentate in assenza appunto del duopolio americano-sovietico fa sì che ci sia preoccupazione sicuramente per una generalizzazione di possesso di strumenti nucleari. Ma questo è nell'ambito militare, perché non dobbiamo mai dimenticare l'altra faccia del nucleare. Il nucleare è una fonte enorme, può essere una fonte enorme di benessere e di progresso, come credo che lo stesso Papa Benedetto abbia ricordato in un suo recente discorso.
Un paese che oggi o che in passato deteneva o detiene la bomba atomica è un po' più spavaldo rispetto ad altri paesi in politica estera, cioè si fa più rispettare secondo lei?
Ma guardi, il possesso o il presunto possesso certamente danno uno status che conta. Lei sa che nella politica internazionale, oltre a quello che si è importante anche come si appare, la credibilità che si ha, quindi anche la capacità eventuale di portare certe minacce fino in fondo. Se lei si riferisce ad alcuni stati come Israele, l'India, lo stesso Pakistan, che avrebbero una disponibilità di armi nucleari, sicuramente hanno una tecnologia nucleare, evidentemente sono paesi, Israele e l'India per esempio sono dei paesi democratici, dove evidentemente il ricorso eventuale a strumenti di questo tipo sarebbe veramente da ritenere altamente improbabile, anche perché poi se lei pensa a quello che c'è più vicino a Israele, lei può immaginare che le ricadute di un'arma nucleare sono abbastanza larghe, e se il Mediterraneo e il Medio Oriente è piccolo, certamente qualche cosa anche per gli italiani potrebbe tornare indietro, ma non credo che sia questo il rischio reale. Il rischio reale oggi sono quelle che chiamano le mini nuts, le piccole noci, ovvero sia piccolissimi armamenti nucleari che gruppi terroristici potrebbero utilizzare nella loro folle corsa verso forme di radicalizzazione della lotta a livello internazionale.
Gli stati si guardano e dicono: se lui ha la bomba atomica, perché non devo averla io? È forse un ragionamento superficiale e sintetico, però il pensiero corre all'Iran.
Il problema è chi detiene l'arma atomica, ovvero sia la garanzia di un'arma, la pistola la possono avere tutti, ma se dai il ragazzino di 16 anni o lo scapestrato e un paio di maniche, se l'ha una persona responsabile, un'altra. Questo è un po' il discorso dell'arma atomica. È evidentemente un paese che cerca di sottrarsi ai controlli dell'Agenzia Internazionale sull'Energia Atomica, e come l'età servono appunto a far sì che si sia sicuri dell'utilizzo delle tecnologie nucleari, ed usa al tempo stesso un linguaggio piuttosto bellicoso o provocatorio. Beh, evidentemente provoca preoccupazione per l'uso che ne potrebbe fare, e quindi evidentemente se le Nazioni Unite hanno l'obbligo di prevenire le situazioni che possono mettere in pericolo la pace e la sicurezza, non possono non interessarsene. Questo è proprio il caso specifico dell'Iran. Nessuno nega all'Iran di avere delle tecnologie nucleari ad uso civile, ma il problema è che l'Iran non si limita a questo e sembrerebbe spingere la sua ricerca verso un utilizzo di tipo diverso, di tipo militare.
La comunità internazionale ha degli strumenti per controllare in modo concreto e reale, senza provocare crisi internazionali, il riarmo nucleare?
Esistono una serie di controlli affidati appunto a questa Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che sotto l'egida delle Nazioni Unite controlla che effettivamente l'energia nucleare, le tecnologie nucleari siano usate a scopi civili e non a scopi militari. Naturalmente sono forme di organizzazione della comunità internazionale, in cui chi vive la scena del mondo dovrebbe riconoscersi, però come l'età c'è anche, ci sono anche dei paesi che intendono sottrarsi, e allora evidentemente si passa alla seconda fase. Le Nazioni Unite, secondo il loro statuto, hanno la facoltà di imporre sanzioni nei confronti di paesi le cui politiche mettono in pericolo la stabilità e la pace nel mondo. Le sanzioni non risolvono nulla, sono soprattutto dei gesti, dei segnali che dovrebbero trovare a livello politico una sensibilità adeguata, e purtroppo le esperienze recenti che hanno dimostrato che le sanzioni non hanno portato da nessuna parte.
Per concludere, ambasciatore Panocchia, da Hiroshima ad oggi mi sembra di capire in questa nostra chiacchierata che la proliferazione è tutt'altro che arrestata, ma che il problema nucleare è ancora ben presente all'interno del dibattito politico internazionale.
Il processo verso il nucleare è un processo che va avanti. Bisogna constatare di positivo che c'è un gran numero di paesi che liberamente ha rinunciato a dotarsi dello strumento nucleare. Bisogna dal suo tempo tenere presente che esistono stati che non si riconoscono nel trattato di non proliferazione, che quindi hanno continuato a portare avanti le loro ricerche pur asserendo di non intendere arrivare all'utilizzo di un'arma nucleare. Naturalmente la via dell'inferno è anche la stricata di buone intenzioni, ma è la pressione dell'opinione pubblica e della comunità internazionale che può in qualche caso evitare delle derive pericolose. Certo, quando entrano in campo ideologizzazioni estremizzanti a sfondo religioso, tutto quanto diventa un po' più delicato.
Questo è il commento di Giuseppe Panocchia, diplomatico, già ambasciatore italiano in Israele, l'intervista di Luca Collodi. Vorrei chiudere con una frase di Albert Einstein all'indomani appunto di quanto successe a Hiroshima. Diceva Einstein: il nostro mondo è minacciato da una crisi la cui ampiezza sembra sfuggire a coloro che hanno il potere di prendere le grandi decisioni per il bene o per il male. La potenza scatenata dell'atomo ha tutto cambiato, salvo il nostro modo di pensare, e noi stiamo scivolando così verso una catastrofe senza precedenti. Perché l'umanità sopravviva, un nuovo modo di pensare è ormai indispensabile. Albert Einstein. Grazie per essere stati con noi. Da Emanuela Campanile, per ora è tutto.